anche recuperare quel conto vostro. Per tale, la lasciamo libera l'ultima ora per le macchine antituristiche. Allora, partiamo da questa slide qua. Per anni si è parlato di interfacce user friendly. Quindi, l'obiettivo era fare le interfacce semplici, il più semplici possibili, a prova di stupido. E tutto andava in quella direzione, quindi tutta una filosofia di progettazione di interfacce grafiche. Questo che voi vedete è un software che ogni tanto uso, si chiama Adams. È un software di simulazione dinamica, permette di simulare dinamicamente corpi 3D in movimento, carrelli, automobili, macchine di Formula 1 in un circuito, quindi tantissime cose. Ogni anno nel mio corso di robotica, a voi non me ne frega niente di sapere cosa fa questo software, ma per dire un po' le condizioni contorno, ogni anno invito un esperto a parlare di questo software, perché per alcuni aspetti è importantissimo per la dinamica dei robot. Bene, io ogni anno partecipo al corso, ogni anno mi ripeto che vi prometto che il prossimo anno successivo lo farò io, e ogni anno mi dimentico istantaneamente i comandi di questo software. È uno dei software peggiori dal punto di vista dell'interfaccia grafica che l'uomo abbia mai creato. È il software più venduto per quanto riguarda la dinamica, i simulatori multibody dinamici, il più venduto al mondo. Costa 20.000 euro, che costi 2.000. Allora, perché il più venduto? Perché intanto storicamente è stato il primo che ha iniziato a lavorare con questi sistemi, e perché è l'unico che poteva essere utilizzato. Allora, allora aveva dei... ecco qua il concetto del paradigma e della metafora. Allora, l'interfaccia per programmare era puramente testuale. Quindi per collegare i vari corpi dovevano mettere insieme dal punto di a manina, dire collega A con B, fai questo con quello. Poi hanno realizzato l'interfaccia grafica. Nel realizzare l'interfaccia grafica non hanno utilizzato alcuna metafora intuitiva di questo tipo, ma hanno semplicemente traslato le informazioni testuali, comandi testuali, in comandi grafici. Quindi un'icona rappresenta un comando testuale, col risultato che anche come interfaccia grafica è bella da vedere. Vedete questa qua, l'interfaccia grafica è bella da vedere, ma è un bordello, perché non è per nulla intuitiva. Ci sono CAD per disegnare che hanno fatto la fortuna semplicemente perché erano facili da usare. Io ho utilizzato ad esempio Unigraphics, che era il CAD realizzato dalla Boeing, era l'unico che conteneva tutti i componenti che potevano esserci in un aereo inizialmente, ed era difficile da utilizzare. CAD come SolidWorks, che si usa comunemente, è facile da utilizzare, è intuitivo ed ha avuto successo per quello. Questo è un bordello, e però riesce ad essere molto performante, per cui la complessità permette poi di raggiungere l'obiettivo. Questi tipi di software vengono definiti goal oriented software, cioè la interfaccia grafica non è user friendly, ma è goal oriented. Mette al centro cosa? Il task finale che si deve fare. Se io devo fare qualcosa di complicato, rimane complicato e devo raggiungere l'obiettivo. Se io provo a farlo in maniera semplice, non ce la faccio. Non c'è la via facile. È come dire, faccio un parallelo, se voi volete capire veramente un qualcosa, dovete prendere una laurea. La laurea costa fatica. Non c'è una via facile per acquisire quelle informazioni là. Ecco, questo è quello che avviene nei software goal oriented. Ed è una filosofia di progettazione. Cioè si mette al centro quello che deve essere realizzato. Si mette al centro il task, non più la persona. Ed è un concetto che sta alla base, è un paradigma che sta alla base, prima ancora di mettersi a realizzare il tutto. Che condiziona i task, che condiziona le condizioni al contorno, che condiziona l'analisi e via dicendo. Allora, per farvi capire la portata di questo, vi mostro. Allora, Douglas Engelbart è l'inventore del mouse, è l'inventore dell'interfaccia più user friendly al mondo. Non c'è niente più user friendly del mouse. Il paradigma del dito che si sposta è stato eccezionale. Allora, lui ha dichiarato che se il concetto del user friendly fosse l'unico utilizzato nel realizzare un'interfaccia grafica, allora noi useremo sempre il triciclo e non impareremo mai ad andare in bicicletta. E in maniera ironica ha creato questa immagine qua, questa l'ha commissionata lui, il corridore di alta velocità sul triciclo. Perché? Perché il triciclo è facile da usare. Per cui, se si va in cerca di usabilità, bisogna usare il triciclo e non la bicicletta. La bicicletta costa fatica per il training, perché bisogna di un training molto più intenso. Allora, la stessa cosa si può applicare anche alle interfacce grafiche. Attenzione, le interfacce user friendly non permettono di raggiungere performance elevate, o non sempre permettono di raggiungere performance elevate. E ce ne sono tantissime di esempi. Per cui, se noi qua abbiamo l'indice di usabilità e in ordinata abbiamo le performance, vedete che un'interfaccia si può assumere, qua non può stare, qua vuol dire poca usabilità e poca performance. Poca usabilità e poca performance significa aver veramente fatto una schifezza. Quello che succede è che nel cercare un compromesso tra i due si può stare o qua, oppure in mezzo si può stare anche. Per cui il triciclo si posiziona qua. È facile da usare, però vedete le performance qua, in che cosa sono misurate le performance? In velocità raggiungibili. Le performance sono basse. La bicicletta ha bassa usabilità e performance elevate. Così, a grandi linee. Per farvi capire dove inquadrare le cose sul grafico. Allora, c'è sull'articolo ho introdotto il termine di coadattamento. Beh, non è che l'ho introdotto io. Io ho trovato il concetto di progressive coadattamento. Ma il coadattamento significa questo: come c'è un coadattamento, un adattamento da parte della persona nel training, per cui human adapt himself to the machine, ci può essere anche un adattamento della macchina alla persona. Questo può essere fatto in molti modi, però l'importante è sapere che esiste come approccio. Progressive adaptation è qualcosa che vediamo adesso. È come se fosse in auto una neuroplasticità elettronica dell'interfaccia. Ecco, mettiamola così. Come nel training c'è una neuroplasticità biologica, possiamo dire che l'interfaccia può avere una neuroplasticità elettronica. E questo avviene. Vi faccio un esempio che esula dalle interfacce grafiche. Visto che ho parlato di bicicletta e di triciclo, può esserci un coadattamento progressivo tra i due? Lo introduco con questo esempio qua. Allora, Giro Wheel vediamo se lo mostra. La bicicletta, guardate la bicicletta, non ci sono cavi, non è un fake, reale. Sento che il regista che ha fatto sto video qua. Allora, avete capito l'obiettivo, cosa sono riuscito a realizzare? Adesso vi spiego cosa sta succedendo e vi spiego come rientra nel concetto di progressive co-adaptation. Perché si sta in bicicletta quando si va, quando si pedala? Ci sono delle convinzioni errate. Solitamente la gente crede che si sta in bicicletta perché si sta in equilibrio, cioè si fa come il funambolo e si bilanciano i pesi. Non è vero, perché altrimenti riusciremo a stare in bicicletta in equilibrio anche stando fermi. E invece stando fermi in bicicletta solamente pochi ciclisti professionisti riescono a farlo da fermo. Riescono a farlo quello che fanno velocità sul circuito, e allora chi parte per secondo è avvantaggiato, per cui devono star fermi, se no non si riesce. Si riesce a stare in equilibrio perché sulla bicicletta le ruote, ruotando, creano un effetto giroscopico, per cui se io tendo a piegarmi con l'effetto giroscopico c'è una coppia che tende a raddrizzare. Ed è per questo che è un motivo per quando voi lanciate un disco o una ruota di bicicletta, lei sta su finché non casca, perché l'effetto giroscopico tende a farla raddrizzare. Allora, è la rotazione della ruota stessa che genera questo effetto giroscopico. Non entriamo sui dettagli di fisica, che tra l'altro sono complicati e soprattutto non me li ricordo. Anche se foste un pubblico di fisici, avrei problemi a raccontarvi questa cosa qua. Ma indipendentemente da quello, quello che avviene è questo. In questo prodotto loro si sono immaginati, hanno pensato di introdurre una ruota dentro la ruota, per cui qua dentro, questo è lo spaccato della ruota, c'è una ruota giroscopica che ruota, non la si vede, dentro la ruota stessa. Questa ruota è in rotazione anche quando la bicicletta sta ferma, per cui crea l'effetto giroscopico, per cui anche se la bicicletta sta ferma e io provo a buttarla giù, lei si rialza. L'effetto giroscopico è tanto più intenso quanto più elevata è la rotazione di questa ruotina. Ci siete? Ok. E se la ruota dentro sta ferma, cosa avviene? Diventa una normalissima bicicletta. Allora, adesso il sistema ha un pulsante per settare a che velocità porre la ruota. Più alta si pone questa velocità, più elevato è l'effetto stabilizzante. Come la usano? Un bambino si imposta la velocità elevata della ruota giroscopica e quindi non ci mette del suo per stare in equilibrio. Più aumentano gli skill del bambino, più si abbassa la velocità della ruota. Quando lo skill è completamente acquisito, viene tolto completamente la velocità. Questo viene fatto in maniera meccanica, diciamo, attraverso la supervisione dell'adulto. Però immaginate che si possa, ed è questo la progressive co-adaptation, immaginate che si possa misurare le performance del ciclista. Come? È banale, basta mettere un accelerometro trasversale, l'accelerometro misura le vibrazioni. Una persona che ha più equilibrio di un altro tende a vibrare molto di meno. Non è che quando io vado in bicicletta si vede subito un inesperto. L'inesperto continua a muovere il volante in continuazione. Uno invece che sa andare in bicicletta bene tiene il volante pressoché fermo. Quindi le vibrazioni vengono colte, o anche le rotazioni improvvise del volante. Supponete di riuscire a misurarle e supponete di diminuire progressivamente la velocità della ruotina proporzionalmente alle performance che registrate nella bicicletta. Quello che avete ottenuto è un classico, non classico, insomma, è un esempio di progressive co-adaptation, cioè c'è l'adattamento della macchina, ma è progressivo. È come se la macchina, tenendo conto delle performance della persona, si adattasse alla persona. E perché è progressivo? È un mutuo co-adattamento, perché la persona aumenta in training, il soggetto aumenta in training, e la macchina, anche lei, cambia le sue condizioni di controllo. Siete? Ok. Human centered è un altro modo per indicare il user friendly interface e massimizza l'usabilità. Goal oriented, abbiamo già parlato. Ecco, questo è un grafico che sicuramente potrei chiedervi. Questo grafico cos'ha? Ha qua indicata la usability e qua indicato le performance, la scissa usability in ordinata performance. Vedete che, confrontiamo i punti di partenza, il cerchietto rappresenta l'utilizzo all'istante t uguale 0, quindi quando non si sa ancora come funziona la macchina. Quindi, prima della fase di inizio del training. Allora, vedete che, consideriamo, questo è il human-centered, cioè user-friendly interface. Supponete che dobbiamo fare lo stesso scopo, però abbiamo un'interfaccia che è user-friendly. Allora, vedete che l'usability all'inizio è più elevata, che è più facile da usare. Le performance come saranno? Saranno elevate abbastanza, perché se è più facile da usare riesco a ricavarne qualcosa subito. I goal oriented cosa avranno? Avranno minore usability all'inizio e anche minore performance, perché io provo a usarlo, non lo so usare e non riesco a farci niente, devo leggere il libretto di istruzioni e questo lo rende poco usabile e le performance mie sono basse. Però cosa succede? Più passa il tempo, e vedete, questo è il tempo T all'infinito. Cioè, supponendo che noi utilizziamo quel software, uno che è user friendly e l'altro che è goal oriented, li usiamo all'infinito per un anno finché conosciamo tutti i segreti. Quello che avviene è che quelli che sono human centered, vedete, aumento di usabilità perché sto imparando un po' alla volta, le performance aumentano ovviamente col tempo. Quindi c'è un aumento sia di usability sia di performance. Però, poco alla volta, cosa succede a quelle goal oriented? Che aumenta l'usabilità entro certi limiti, perché magari io per fare determinate cose devo sempre andare a, ad esempio, in un menu di pop-up, o devo sempre leggere, avere una leggenda in parte per capire le istruzioni che devo metterci, per cui la usabilità più di tanto non aumenterà. Però quello che avviene è che le performance del goal oriented aumentano di più delle performance del human centered design. È chiaro? Ci siete? Ecco, qua è un po' sbagliato il grafico, perché in teoria, se noi utilizziamo invece il Progressive Code Adaptation, noi potremo partire dal user friendly e spostarci alle performance del goal oriented. Com'è possibile questo? I software in alcuni casi lo fanno già. Quando ad esempio all'inizio non vi mostro tutte le icone, vi mostro solamente 3-4, diventa molto user friendly, si imparano. Nel momento in cui uno acquisisce lo skill, compare un'altra icona e vi dice: attenzione, guarda, puoi fare questo con questa icona qua. Uno ne impara a usare, si nota quando la si usa. Bene, puoi fare questo anche con quest'altra icona. Oppure un'altra modalità. Avete presente i tasti di scelta rapida? I tasti di scelta rapida sono molto goal oriented, perché sono molto veloci da usare quando li si sa usare, però non sono per nulla user friendly. Quelli che si sanno sono CTRL-C, CTRL-V, CTRL-Z e basta, non se ne conoscono altri. Allora, supponete un software che ha tutte le icone per salvare, per fare tutte le variazioni, e però a un certo punto, quando vi vede che voi siete molto reattivi nel suo utilizzo, voi provate a fare save e lui vi dice: per far save fai CTRL-S e non vi permette di salvare così. Allora uno fa CTRL-S. La volta successiva ve lo dice di nuovo, ve lo dice per un centinaio di volte. quando vede che voi non cliccate più il control S, ma che avete imparato ad acquisire l'azione motoria, avete memorizzato il meccanismo, non compare più questo, non, scompare l'icona del control S. Questo è un modo per cosa? Per forzare la persona a imparare in una determinata maniera. E quindi cosa fa? Sposta l'user friendly verso il goal oriented. Se vogliamo dirlo in un altro modo, un sistema di coadattamento macchina-uomo è un sistema che permette di portare a termine a casa il task, di raggiungere l'obiettivo, ma nel frattempo effettua un training sulla persona senza che la persona se ne renda conto. Perché ad esempio nella bicicletta il bambino non se ne rende conto che questo sistema è attivo e non se ne rende conto soprattutto che scompare. Non sono ancora attivi, sono molto limitati questi progressive co-adaptation. Dove vengono utilizzati? Vengono utilizzati tantissimo. Beh, io l'ho visto, uno dei più raffinati è nelle protesi. Ci sono stati casi con paraplegici, quindi completamente paralizzati, in cui hanno inserito degli elettrodi sulla zona motoria, quindi su più o meno questa altezza qua e profondità di questo tipo, con un centinaio di elettrodi, e la persona poi doveva muovere un robot. Ovviamente c'è stata tutta una fase di training, perché la persona che muoveva il robot doveva associare i gradi di libertà del robot ai gradi di libertà che aveva insiti nel movimento, per cui muovere un braccio non era equivalente a muovere il robot. Però dopo mesi e mesi di training, l'intervista ad esempio c'è un soggetto famoso che ha fatto, una donna che ha fatto questo esperimento qua, e che il suo sogno è riuscita a mangiare da sola ed è riuscita a mangiare una stecca di cioccolata con robot pensando al movimento. Dopo un po' ha dichiarato che lei non si concentrava più nei movimenti, ma immaginava la scena del robot e il robot si muoveva. In questo però bisogna tenere conto che c'è stato un coadattamento, perché non solamente c'è stato il suo training, ma i suoi segnali rilevati attraverso gli elettrodi, elettrodi puntuali, quindi non stiamo parlando di EEG, elettrodi proprio interni, passavano a una fase di coding, la chiamavano, di codifica dei segnali, che si adattava nel tempo. Quindi in funzione, e qua c'è un concetto di reinforcement, learning reinforcement che viene utilizzato, in funzione dei movimenti corretti che facevano, i segnali venivano preelaborati. Ecco, al di là dei dettagli, il concetto è che non solo lei si è adattata alla macchina, ma anche la macchina si è adattata a lei. Ed è forse uno degli esempi più complicati di progressive co-adaptation. Vabbè, l'abbiamo dichiarato. Ecco, affinché il progressive, questo è tratto da un articolo scientifico che abbiamo scritto, però insomma il concetto è che nell'interfaccia, nell'adattarsi, deve valutare gli skill del performance della persona, quindi bisogna misurare in qualche maniera un qualcosa che è un indice. Vi faccio un esempio molto semplice che deriva dall'interfaccia. Allora, gli sbalettoni nei computer settano il parametro di correlazione velocità di spostamento del mouse, velocità di spostamento del cursore, in maniera molto elevata. Sapete come funziona il mouse? Cioè, quando voi spostate il mouse, non c'è una correlazione 1-1 tra il vostro movimento e il movimento del mouse. Non è semplicemente che a un centimetro corrispondono 2 o 3 centimetri e questo rapporto è lineare. Non è così. A una velocità di spostamento del mouse corrisponde una velocità di spostamento del cursore, in modo tale che le due velocità siano date in un ben determinato rapporto. Quindi vuol dire che se questo parametro è messo molto alto, io mi sposto con una certa velocità col mouse e vedete che il cursore si sposta ad una velocità elevatissima, e viceversa quando è posto basso come valore. Succede che nei neofiti, come quando io ho insegnato a mio papà a usare il mouse per la prima volta, questo parametro era molto basso, quindi faceva dei movimenti ampi e il mouse si spostava addirittura più lentamente, il cursore si spostava più lentamente del mouse. Perché gli smanettoni non vogliono questo? Perché se devo portarmi da un punto a un altro dello schermo, devo star là a fare 20.000 passaggi con la mano, però son meno preciso. Per cui quando si acquisisce finezza motoria, si vuole aumentarlo. Ecco, quello è un classico parametro che dovrebbe essere aumentato col tempo. Come potrebbe venire in questo caso la progressive co-adaptation? Beh, qui c'è, vedete, qui in ascissa abbiamo il tempo e qui abbiamo questo phi che rappresenta le skill della persona. Come si può identificare lo skill della persona? In quanto tempo va a schiacciare un'icona? In quanto tempo, ad esempio, da quando apro la finestra del pop-up che si apre, in quanto tempo va a digitare la voce voluta? Quante vibrazioni fa prima di raggiungere l'obiettivo? Se c'è un'icona e vedo che uno va là, poi torna indietro, poi va là, poi torna indietro, poi tutti questi ripensamenti li possono misurare in maniera quantitativa. Ecco, tutto questo può essere prodotto in un indice, che è questo qua. Allora, tanto più bravo sono nell'utilizzare il mouse, tanto più questo indice sale. A un certo punto la macchina potrebbe dire, ok, arrivato a questo punto, siccome raggiunge un plateau, e quel plateau cosa rappresenta? Rappresenta il limite massimo del training oltre al quale le performance non aumentano. Condizione che avviene sempre nell'utilizzo di una macchina. Vi ricordate le curve a S del training che avevamo visto nella prima lezione? A un certo punto, quando io utilizzo una macchina, avrò raggiunto un plateau di performance. Ecco, se la macchina si accorge di aver raggiunto questo plateau di performance, cosa può fare? Aumento il parametro del mouse, di accelerazione. Quindi se lo aumento, mettiamo in maniera discreta così, cosa succede? Che le mie performance subito diminuiscono, perché mi trovo subito il mouse leggermente aumentato, per cui è probabile che sia un po' spiazzato da questo aumento. Però poi, attraverso il training, tendo ad aumentare. E quindi ho questo andamento. Se io avessi messo il parametro alto fin dall'inizio, cosa sarebbe successo? Che io, invece di partire con questo training qua, probabilmente sarebbe successo questo. Cioè, avrei mantenuto basse le mie performance per un sacco di tempo, con frustrazione, incapacità, rifiuto dell'interfaccia e via dicendo. Ecco un altro esempio di progressive co-adaptation. Vabbè, poi qua c'è un'ipotesi di applicazione, ma questo lasciamolo stare. Ok. Vediamo. Visto che abbiamo dato alcuni accenni di interfacce grafiche, non so quanto tempo mi avanzerà per la fine, però ci tenevo un po' a parlarvi di cose che siano un po' nuove. Per cui volevo, nell'ora che mi avanzava, parlare di altre forme di interfaccia. Poi, questo fa parte un po' dell'attività di divulgazione mia, un po' di alcuni concetti generali per quanto riguarda non human computer interaction ma machine interaction. Allora, partiamo da questa slide. Parlerò di macchine antagonistiche, alla breve. Che è qualcosa che è abbastanza nuovo come concetto. Allora, parto da questa affermazione. L'uomo nell'era moderna non è una creatura fuori luogo, ma è una creatura fuori tempo. Ossia, se noi visualizziamo questa affermazione con la metafora, noi vediamo che i nostri istinti si sono ambientati per un ambiente, si sono forgiati in un ambiente del genere e poi ci ritroviamo in un ambiente completamente cambiato, però i nostri istinti sono rimasti più o meno gli stessi. L'istinto della sessualità, il piacere del cibo, l'adattamento, eccetera, eccetera. Questi istinti hanno delle controindicazioni per il nostro modo di vivere e incidono pesantemente nella nostra qualità di vita. Vabbè, questo lo sapete meglio di me. Allora, uno di questi diciamo andamenti che ci siamo portati dietro è il concetto di adattamento. L'adattamento, questo è un articolo abbastanza provocatorio che è andato in cerca di individuare in maniera abbastanza cinica gli indici di felicità di persone che rimanevano in sedia a rotelle e persone che vincevano la lotteria. E i risultati sono qualitativamente graficati qua. Quindi si vede che chi aveva vinto la lotteria, dopo tre mesi, gli indici di felicità vanno alle stelle all'inizio e dopo tre mesi, mediamente, l'effetto è annullato. Cioè gli indici di felicità si attestano a quelli che erano prima di aver vinto la lotteria, più o meno. Ovviamente per chi ha un trauma di questo tipo gli indici di felicità si abbassano istantaneamente, ma circa dopo un anno si attestano a quelli che erano originariamente con dei livelli più bassi per essere corretti, però non così bassi come uno si aspetterebbe, perché le persone si pongono altri obiettivi, quindi di nuovo felicità di flusso, eccetera eccetera. E questo fenomeno dell'adattamento, è chiaro perché l'adattamento avviene in tutte e due le direzioni, avviene sia perché non bisogna, nella preistoria, quando un individuo trovava una fonte di sostentamento, non doveva accontentarsi perché altrimenti sarebbe morto. Quindi doveva si gioire della stessa cosa, ma dopo un po' quella fonte là non lo soddisfaceva più, così gli permetteva, dava input e sprono per cercare altre fonti di sostentamento. E anche la condizione negativa, l'adattamento è importante, perché la condizione negativa permette alle persone di evitare situazioni che possono creare disagio, quindi i pericoli, di evitare i pericoli. Quindi la persona, il soggetto, rifugia i pericoli. Però una volta che è avvenuto, non è che deve continuare a stare in quello stato là, perché sennò aumentano di molto le probabilità di essere ancora soggetto a situazioni ancora più disagevoli. Da qui l'adattamento. Beh, l'adattamento, il fatto di non accontentarsi, è qualcosa che nella vita moderna in cui che abbiamo adesso è completamente inutile, è una controindicazione. Esempio, l'accumulo di ricchezze è solamente una forma di adattamento alle risorse ottenute e crea concentrazione di ricchezze, cosa che non poteva avvenire quando non c'era un sistema di amplificazione di questo fenomeno, qua. Va bene. Ecco, si dice tecnicamente che l'uomo è in condizione di mismatch evolutivo. Squilibrio evolutivo è quel concetto che viene utilizzato per indicare che una specie non è adattata all'ambiente in cui vive. Classiche mosche bianche della rivoluzione industriale che si appoggiavano ai pioppi che erano delle tacche nere. Che falene, esatto. E quindi quello è il classico esempio di mismatch evolutivo. L'uomo è la specie umana è una delle specie più disadattate che esistono al mondo. Da questo punto di vista facciamo proprio schifo. E il tempo è una variabile importante. È chiaro che poi gli effetti si vedono. Questa è un'altra forma di istinto che c'è rimasto, l'istinto per apprezzare i cibi grassi, perché avevano senso quando c'era ristrettezza alimentare e adesso non ha più senso. Quindi c'è rimasto questo istinto qua, ma dovremo veramente farne a meno. Purtroppo i cambiamenti genetici in atto sono troppo lenti rispetto ai tempi di cambiamento dell'ambiente. Allora, cosa è emerso? Che le persone hanno cominciato a introdurre tecnologie per tentare di porre rimedio a questo mismatch evolutivo. Ad esempio, per quanto riguarda l'alimentazione, questo è un esempio di palloncino intragastrico, quindi sono quei sistemi che bypassano il senso di sazietà, da un senso di sazietà virtuale. Questo non è altro che una tecnologia introdotta per vincere gli istinti del cibo. Più in particolare, questo si configura come tutta questa tecnologia si configura come macchine antidonistiche, cioè la definizione di macchina antidonistica è una tecnologia o un artefatto, perché potrebbe essere anche un artefatto, non una tecnologia, cioè un artefatto è un qualcosa che viene introdotto dall'uomo per raggiungere determinati scopi. Ad esempio, se io so che sono vittima di un shopping compulsivo, un artefatto è quello di lasciare a casa il portafoglio e lasciare solamente le monetine che servono per il biglietto o per prendere il pane che devo prendere. E in questo non c'è nessuna tecnologia, semplicemente ho usato un artefatto. Però ci sono anche molte tecnologie. Allora, le macchine antidonistiche sono quelle macchine che vengono introdotte per impedire a un soggetto di provare un piacere immediato in virtù di un beneficio di lungo periodo. Ma vabbè, qua ho introdotto con un concetto storico che è solamente un po' una metafora, una leggenda. Vittorio Alfieri doveva scrivere Antonio Cleopatra, però era innamorato della Marchesa Turinetti, più vecchia di lui. In realtà non era innamorato, era da quel che dicono le cronache, era una nave madre per quanto riguarda il sesso, per cui era sempre attratto e voleva sempre andare là, per cui la leggenda recita che lui si fece legare alla sedia dal fido servo Elia, e quindi è un esempio di macchina antidonistica, farsi legare per finire la tragedia che stava scrivendo. Ma al di là dell'esempio, ci sono esempi concreti invece. Ecco, qui stiamo entrando in quello che è la tecnologia. Dean Carlin ha fondato Stick.com. Stick.com è un sito web nel quale una persona indica un proponimento, individua delle forme di certificazione del raggiungimento di quel proponimento. Cioè, smetto di fumare, dimagrisco. E qui le forme di certificazione cosa sono, ad esempio? Un ente terzo che fa dei misure di peso, oppure un certificato che rileva la presenza di nicotina nel sangue per uno che deve smettere di fumare, e via dicendo, cioè cento certificati per poter fare questo. Ma soprattutto affida una somma di denaro, se non raggiunge l'obiettivo perde denaro. Quindi questa macchina antidonistica, questa tecnologia, ragiona per le macchine possono ragionare sia come sotto forma di ricompensa, sia sotto forma di deterrente. Questa lavora sotto la condizione di deterrente. Vabbè, Freedom è un software, sia su cellulare che su PC, io ce l'ho, che blocca internet per una quantità di tempo prefissata. Chi come me ha la tendenza a visitare la mail un po' troppo spesso, in questo caso non riesce a vedere la mail. Quando devo fare un compito difficile, tipo una revisione di un paper, che è veramente una cosa pallosissima, o scrivere un progetto, a volte lo attivo. E uno dice, vabbè, ma se ti serve internet cosa fai? Se mi serve internet spengo e riaccendo il computer. Vabbè, se è così, allora non serve. No, attenzione, perché tutte le macchine antidonistiche non lavorano con un impedimento assoluto, perché è molto difficile impedire a una persona di fare qualcosa. Lavorano con dei costi. Quindi, se io faccio una determinata azione, ho dei costi. Perciò, a fronte del piacere di controllare l'email e dove spegnere e riaccendere il computer, l'attesa di spegnere e riaccendere il computer, soprattutto con Windows, è inaccettabile. Per cui continuo a non controllare l'email piuttosto. E si gioca su questi piccoli livelli di costi e benefici. Attenzione, tanto per dirvi che, ad esempio, io non posso andare a prendere i soldi in, come voglio, è un impedimento, il più assoluto che può esserci. No, perché se io mi armo e vado a fare una rapina, posso ottenere i soldi, ma ho un costo. Quindi ogni cosa, ogni impedimento ha sempre un costo. Questa è una sveglia che macina i soldi se uno non riesce a spenderla in tempo e si spiega da sé, lavora con gli interventi. Questi sono $100, ad esempio. Cioè. Quindi se uno non riesce, uno mette la sveglia abbastanza distante, credo che l'incentivo per andarla a spegnere sia abbastanza significativo in questo caso. Questi sono alcuni esempi. Safe Kitchen, questa è abbettata da un Tupperware, una cassaforte di plastica. Chi ha problemi di spuntini notturni, come sottoscritto il venerdì quando si ordina la pizza a casa, io la finisco ma i figli no, e finché non è finita non sono contento, per cui alla fine di notte ho acidità di stomaco. Molto spesso uso questo per infilare la pizza avanzata dei figli dentro qua. Imposto un timer, si apre il giorno dopo e per una notte non mangio la pizza. Uno dice, vabbè, però questo qua è facilmente forzabile. Sì, ma anche qua c'è un discorso di costo. Mi dà fastidio rompere un qualcosa per un piacere passeggero che ho adesso. Si gioca tutto in costi e benefici. Ah, questo è il mio preferito. Questa è la mia mano, il 22 giugno 2015, questa è il 14 luglio 2015. Vedete, c'è una le unghie adesso e le unghie dopo. Io posso dichiarare con fierezza di aver smesso di mangiarmi le unghie a 43 anni. Come? Avevo un apparecchio, mi ero costruito un apparecchio, dopo avevo dato diversi patent che non mi soddisfacevano, un apparecchio che mi impediva di mangiarmi le unghie sostanzialmente. Anticipo la domanda, perché di solito alla fine quando chiedo ci sono domande, dico, ma come funzionava quell'apparecchio? Allora, ve lo dico subito. Quando uno si mangia le unghie, l'onicofagia è per molti un problema molto grave, però ci sono livelli intermedi, insomma. Non vorrei essere indiscreto, ma c'è qualcuno che si mangia le unghie? Cioè, insomma, allora voi riuscirete ad apprezzare questo ragionamento qua. È stato dimostrato scientificamente che ci sono tre fasi per quanto riguarda l'onicofagia: il movimento, l'approccio al viso e l'inserimento. Allora, queste tre fasi sono caratterizzate da tre livelli di volontà completamente diversi. Per cui, se io sto facendo questo movimento qua e uno mi dice non mangiate le unghie, non è nessun problema, il braccio torna giù. Se è qua, insomma, riesco a resistere, ma se il dito entra in bocca, non c'è santo. Cioè, io mi ricordo mia moglie mi dà le botte in testa e che dico, sì, ma non sto facendo niente, sto facendo niente. E l'unghietta doveva togliersi, perché era un must, era imperativo. Ok, come funziona il mio apparecchio? Il mio apparecchio segnala semplicemente quando la posizione angolare del gomito scende oltre un certo valore. Solitamente le operazioni che dobbiamo fare con le mani chiuse così sono pochissime: mangiarsi le unghie e poi truccarsi, ma non è, io non mi trucco molto spesso, farsi la barba, eccetera eccetera. Per cui cosa succedeva? Che l'apparecchio mi avvisava nel momento in cui la mano era in questa fase qua, nella prima fase in cui la volontà è più forte. Quindi dava solamente un warning, c'era un beep, suonava. L'ho tenuto per un mese guardando film, non lo tenevo quando mi facevo la doccia, però guardando film e cose del genere, ed è stato sufficiente. Questa macchina antiedonistica è una macchina antiedonistica perché agisce sul non soddisfacimento di un bisogno primario. Lo fa con un meccanismo diverso, fa una sorta di warning, però dà una ricompensa psicologica, perché io allontano la mano e quella è una sorta di ricompensa, faccio smettere di suonare l'apparecchio. Non ci sono solamente ricompense oggettive, ma ci possono essere anche ricompense psicologiche. Da dove nasce tutto questo? Qua introduciamo valori che sono un po' più psicologici. Dallo sconto del valore. Lo sconto del valore è un concetto che sta a metà tra l'economia e la psicologia, Lo sconto del valore dice questo, che il valore di un qualcosa diminuisce col ritardo con cui si va a fruire quella cosa. Per cui, se io penso a un panino che posso mangiare tra 5 minuti, ha un valore molto elevato. Se io penso allo stesso panino che posso mangiare fra un mese, non me ne frega niente. Dentro la mia mente, inconsciamente, il valore di quel panino è bassissimo. Attenzione, perché vale la stessa cosa anche per i costi. Ah, aspettate. E questo è il motivo per cui le diete si cominciano sempre il lunedì e mai mentre si sta per mangiare. Mentre ci si sta per mettere a tavola, il costo, il valore del cibo è molto elevato. Ma se io penso al lunedì, il valore di quel cibo è bassissimo. Per cui dico, non avrò problemi lunedì a resistere. Perché faccio una stima sbagliata dei valori. Attenzione, perché c'è anche lo sconto del costo. Il costo percepito, se io devo fare degli addominali adesso, non mi passa più. L'idea di arrivare a casa e di dire adesso mi metto a fare gli addominali, no, per favore, no. Ma se io penso che fra un mese mi iscriverò in palestra, in cui dovrò la sera fare gli addominali, ma tutto sommato non è facile. E questo è il motivo per cui le palestre si arricchiscono, perché la gente fa un sacco di abbonamenti, nell'abbonamento si impegnano ad andare in palestra in futuro, dove il costo dell'esercizio è molto basso, o la percezione del costo dell'esercizio è molto basso. E, mediamente negli Stati Uniti si perdono, per questo giochetto, una persona mediamente perda 600 euro l'anno tra coloro che vanno in palestra, proprio per questo motivo. Ed è il motivo per cui le palestre fanno overbooking, perché sono consapevoli di questo fenomeno qua. Sanno che la persona va il primo giorno, due, poi non ci va più. E sarebbe interessante fare il contrario, cioè che una palestra decidesse una strategia di questo tipo. Tu invece di pagare un abbonamento di, supponiamo che sia 500 euro per lo standard per un anno, tu mi dai 1000 euro. Però ogni volta che vieni in palestra io ti ridò indietro 10 euro. Tutto cambierebbe. La gente andrebbe in palestra molto di più. Non è mai stato fatto, perché non è che convenga molto le palestre fare questo tipo di strategie. Ok, come è stato studiato questo fenomeno qua? Beh, siamo in buona compagnia, perché lo sconto del valore è un qualcosa che è intrinseco a tutte le specie viventi, o alla maggior parte delle specie viventi. È stato studiato per la prima volta per i piccioni. I piccioni è stato chiesto di, cioè sono stati addestrati, sono molto intelligenti, per cui veniva chiesto di schiacciare un pulsante e poi, dopo un determinato tempo di attesa che rappresentava il ritardo, veniva erogata una quantità di becchime, una determinata quantità di becchime, cioè la tramogia sostanzialmente veniva lasciata fuori per un determinato periodo, quindi quello corrispondeva a una certa quantità di becchime. Però c'erano anche più pulsanti, due pulsanti, in cui sul secondo pulsante il tempo di attesa era maggiore, ma la tramogia rimaneva fuori più tempo. E si sono accorti che esistevano degli equilibri, cioè c'erano delle condizioni di equilibrio per cui o uno voleva poco ma subito, o uno era disposto ad aspettare abbastanza per tanto di più. Questo comportamento ha permesso di realizzare in maniera numerica e quantitativa le curve del sconto, dello sconto del valore. E questo è stato studiato anche nell'uomo. Nell'uomo più che altro viene studiato in termini economici, più che con altre forme di ricompensa, perché è un po' più semplice, si fanno simulazioni di solito economiche per farlo. E ha un andamento che è iperbolico, oppure no, ci sono due formule matematiche per rappresentarle. Una è l'iperbole e l'altra è 1 diviso 1 più, insomma è quasi un'iperbole la discesa. I meccanismi con cui tutto questo funziona sono tanti. Abbiamo visto le ricompense, abbiamo visto i deterrenti, ma ci sono altri effetti. C'è l'effetto del panottico. C'è un filosofo, Bentham, che aveva ipotizzato e ideato delle prigioni che poi lui non ha mai visto realizzate, sono state realizzate in futuro. In un periodo in cui non c'erano telecamere, lui aveva ideato una prigione di questo tipo. Il secondino stava al centro della prigione e tutte le celle erano poste a raggiera intorno. Un unico secondino poteva guardare tutte le celle. Chi stava dentro la cella non riusciva a vedere se il secondino lo stava guardando, ma potenzialmente lo stava guardando. Allora, l'idea è che se si è sotto gli occhi degli altri, ci si comporta in maniera più virtuosa. Questo stratagemma viene utilizzato tantissimo nelle app. Ci sono app, ad esempio, che di fitness, le quali attraverso un account oppure attraverso il collegamento con i propri amici riescono a gestire delle reti social per cui i propri risultati, le proprie performance vengono distribuite agli amici. Questo crea una sorta di deterrente o comunque un effetto panottico per cui si è sotto gli occhi degli altri e ci si comporta in maniera più virtuosa. Con tutti gli aspetti negativi di questo, perché potrebbe essere anche controproducente, uno mette i propri pesi, la propria bilancia sotto gli occhi di tutti, poi sgarra e lo prende per il culo. Qui gli strumenti ci sono, ma non è tutto oro quel che luccica. Bilancia, questo ho fatto un esperimento su me stesso, poi ho cercato anche dei fondi per poter estendere l'esperimento, ma non sono riuscito a trovarlo, non sono riuscito a portarlo a termine, però mi sembrava abbastanza interessante. Io l'ho fatto perché, insomma, sto scrivendo un saggio, a marzo c'era un saggio in cui cito anche queste tematiche qua, sull'interazione uomo-macchina. Però sostanzialmente cosa ho fatto? Ho fatto quello che hanno fatto col sito Stick, che ha fatto Danca con stick.com, però l'ho fatto senza aver bisogno di un sito, ma lavorando sulle macchine, perché a me interessa il concetto delle macchine, sono più legato alla materialità dei meccanismi. Quindi quello che ho fatto è stato acquistare un'interfaccia wireless e wifi che trasmetteva i dati a un account di fitness, il quale rilanciava i miei dati a un account Twitter, e il mio account Twitter l'avevo dato a un amico abbastanza sufficientemente cinico al quale avevo consegnato anche 2000 euro. Se non avessi raggiunto l'obiettivo, lui mi avrebbe dato i soldi in beneficenza, quindi non si sarebbe neanche sentito in colpa. Alla fine ho raggiunto l'obiettivo perché sono riuscito a scendere sotto i 70 kg, cosa che non avevo mai raggiunto prima come risultato. È chiaro che io avevo un obiettivo in più per poterlo fare, una motivazione in più, perché mi serve per scrivere il saggio che dovevo scrivere, per cui è tutto da dimostrare. Però vi assicuro che in determinate condizioni l'andamento dei pesi era abbastanza significativo. Ho visto dei trend che col senno di poi erano giustificati, cioè si vede la discesa iniziale molto rapida, si vede poi, siccome era impostato su una... questo, vediamo se riesco a mostrarvelo questo qua. Sì, il saggio si intitolerebbe Non farmi godere. Vediamo se riesco a beccare...
Manco un po'. Interfaccia
ecco qua l'andamento dei pesi, no? Allora questo era il ho messo d'accordo con un nutrizionista un trend di discesa di 2 etti al giorno, scendere di più è controproducente, non sortisce gli effetti, questo è il massimo che si può ottenere. Però cosa avevo fatto? Prima dei 78 kg, arrivato a 78 kg, mi ero ben sfogato sapendo che poi avrei fatto l'esperimento. Per cui diciamo di ultime cene ne ho fatte parecchie prima. Poi 78 era veramente un problema. Boh, cosa è successo da arrivati ai 78 kg? Che ovviamente all'inizio ho perso liquidi. Quindi vedete che qua c'è questo trend, ho perso liquidi. Poi cominciano queste oscillazioni. Qua non è più liquidi, qua si perde peso quando cominciano le oscillazioni. Perché cominciano le oscillazioni? I puntini neri sono lunedì. Quindi la fase di premialità dei weekend, rinunciare al cibo durante i weekend, è molto più difficile che non durante la settimana. Qui vedete i picchi erano tutti lunedì. Però c'è una fase molto... diciamo molto riconoscibile, inerente dopo questa prima fase che inizia effettivamente la fatica, qua riconosco l'effetto del deterrente. Dove lo riconosco? Nel momento in cui c'è l'avvicinamento, qua c'è stato il dramma, perché si era molto avvicinato alla soglia, quindi mi mancava pochissimo per superare la soglia. Ecco, in quel caso non credo sia stato semplicemente entusiasmo per poter lavorare. Vedete come dopo è sceso abbastanza drasticamente, eh? E dopo sono sceso sotto i 70, l'obiettivo era scendere sotto i 70 e quindi qua mi sono fermato. Poi vabbè, le oscillazioni sono leggermente salite e poi si è assestato diversamente. Però ecco, questo è quello che è successo. Ed è una forma di macchina antiedonistica. Secondo me potrebbe avere dei risvolti applicativi, soprattutto per curare l'obesità. Nella cura dell'obesità. Bene, direi che vabbè, ci sarebbero molte altre cose da dire, ma vi ho fatto un riassunto. Se ci sono domande su questo, se no farei un... Ci sono domande? No, ho già risposto a quella delle unghie, quindi non ci sto provando. E perciò facciamo un po' di pausa, 10 minuti, e poi riprendiamo il discorso delle interfacce grafiche iniziali che avevamo lasciato.